sono qua a Kathmandu. Sono a Kathmandu da qualche giorno prima del famoso 25 aprile.
Ah, quindi l'hai
il
sentito?
Giorno della scossa principale. E vabbè, rispetto al terremoto, proprio la questione terremoto, ci sono state scosse fino a 3 giorni fa. La scossa grossa è stata la prima, poi tutte queste scossette, è abbastanza strano vivere in questa dimensione in cui la terra non è più ferma sotto i piedi, perché si ondeggiava proprio per ore. Adesso sono 3 giorni che la terra sta ferma, io spero davvero che non succeda più niente, perché è successo un grande danno. Faccio un continuo con questa cosa qua. Comunque sì. il livello dei danni, diciamo, in Kathmandu, voi vedete la televisione solo i crolli, sì. No? Ed è abbastanza impressionante, però fondamentalmente in certe aree, tipo in quella in cui mi trovo io, è caduta pochissime cose. In altre aree sono cadute un po' di cose, tra cui proprio le case, diciamo quelle vecchie, Nevari, i templi, anche grosse attrazioni turistiche che hanno davano un grosso supporto economico alla popolazione, che comunque vive molto di turismo. Invece fuori, io 3 giorni fa viaggio abbiamo consegnato 1200 di riso in un villaggio che si raggiungeva con strade sterrate, fuori è tutto crollato, cioè è abbastanza impressionante, perché praticamente tutto il Nepal, a parte quelle che case nuove che ci sono, è crollato.
La popolazione però... Sì, sento bene. La popolazione, mi dicevi che reagisce molto bene, nel senso...
i nepalesi sono molto tranquilli, vivono nel qui ed ora, e questo da un lato è positivo, da un lato è un casino quando devi cercare poi di fare un progetto a lungo termine, con loro è sempre un po' difficile. Quindi di questo aspetto magari ne parliamo, poi parliamo anche, sì, di quelli più, diciamo, più politici e più legati agli aiuti.
Va bene, sì, sì.
La situazione è che la popolazione è molto unita come famiglie e come gruppi, cioè sono realtà che noi non conosciamo più, sì, purtroppo, no? E diciamo, dove uno ha un gruppo familiare, perché a volte ci sono anche molti bambini nelle strade perché le famiglie sono troppo povere, a volte veramente succedono anche queste cose, ma in linea di massima le persone si supportano molto, cioè questo succedeva prima, io prima del terremoto vedevo tutta sta gente che ti sorride, che neanche ti conosce, tutto questo continuo sorridersi, no? E dicevo, però continuando, è quasi come se tutti ci si tira su, diciamo, il morale si tira su. Io quando sono andata con una famiglia di 20 persone su un camion a portare questo riso, hanno scherzato tutto il viaggio, anche quando eravamo in posti più disastrati, ma non perché sono cinici, ma perché loro sanno che così ce la possono fare, perché questa è una famiglia che ogni giorno fa colletta, raccoglie circa un 2000 euro al giorno di cibo e va nei vari villaggi e li porta come iniziativa familiare.
Invece
questo
gli aiuti...
è un pochettino l'aria che si respira. Ora ti spiego, prima degli aiuti io ti spiegherei, sì, appunto cosa un attimino la situazione in Nepal. Intanto dove siamo? I nostri ascoltatori, forse qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, siamo in uno dei paesi più poveri del mondo, in cui già prima dell'evento l'acqua era razionata, l'elettricità era razionata, nel senso anche adesso magari da un momento all'altro staccano tutto, ci sono ore del giorno in cui staccano la luce, in una realtà in cui ci sono molte persone che vivono per strada, poverissime, e quindi anche bambini si vedono qua come oramai anche come succede nelle favelas, bambini che sniffano colla, completamente abbandonati a se stessi. È un paese dove niente, c'è questa povertà, addirittura certe strade io le guardavo, chiedevo ai miei amici, questo è il terremoto? No, questa era già prima, cioè, questa è la realtà del Nepal, senza terremoti, quindi una realtà di questo tipo. Per quello che riguarda invece appunto il terremoto, non hanno fatto che aumentare in una maniera stratosferica questo problema. Il governo si è comportato in una maniera delirante, perché dall'inizio il governo ha bloccato gli aiuti, nel senso che arrivavano cibo, tende, medicinali, filtri, acqua, pompe d'acqua, purificatori, queste pillole per pulire l'acqua, tutte le cose che servono, da tutti i paesi del mondo, arrivavano aerei su aerei, e loro ne hanno mandati dietro tanti, e alcuni di quelli che hanno fatto atterrare, insomma, hanno preso tutte queste cose, hanno capito che stavano arrivando molti beni materiali, ricchezze, e controllo totale dell'aeroporto, cioè quindi il governo con i militari ha detto adesso noi controlliamo l'aeroporto e blocchiamo tutto, hanno bloccato tutti quelli che arrivavano. Poi cosa è successo? È successo che in seguito, proprio questo negli ultimi 4 giorni, ci sono state delle grosse pressioni, perché qua abbiamo la gente che non hanno più le case, cioè proprio io manderò delle foto, ci sono dei mucchietti di pietre, e prima erano dei villaggi che di 300, 500, 600 persone. E questi non mandano le tende ci sono all'aeroporto, magari non ci sono per tutti, però ce ne sono già tante tende grosse proprio da aiuti umanitari. Ci sei ancora?
Sì, ma si capisce il motivo per cui
si capisce bene?
Sì.
Adesso non si capisce bene questo, infatti. Comunque, in seguito ci sono state queste pressioni di tutti i governi esterni, hanno proprio fatto tutti pressione, hanno detto ma voi state ammazzando così, cioè se voi continuate a bloccare questi arrivi, qua muoiono migliaia e migliaia di nepalesi. Allora questi adesso hanno sbloccato tutto negli ultimi 4-5 giorni, e c'è stato questo accordo diplomatico e politico, di modo che è come una specie di garanzia diplomatica, per cui le cose che arrivano sono solo per aiutare in questa situazione e non vanno controllate. Cioè loro praticamente volevano controllare tutto quello che entrava in Nepal, in una maniera delirante, non lo so, perché si è pensato all'inizio, si pensava che il governo se ne voleva impossessare.
Infatti
in
la
realtà,
prima cosa
che... adesso quello che voleva magari gestire, centralizzare gli aiuti, però non si capiva perché gli aiuti non venivano.
Ma c'è un forte controllo da parte di polizia, esercito?
Ma io non lo so, guarda, mi sembra tutto molto disorganizzato, a me sembrano fondamentalmente degli un po' incapaci sti qua. Sicuramente c'è della corruzione, tipo a me hanno detto che gli elicotteri arrivano nei paesi dove ci sono i parenti di quelli che sono al governo, negli altri paesi si vedono passare sopra gli elicotteri, capito, e che non fermano. Cioè, cose così.
Vabbè,
però
più o meno
fondamentalmente.
Come qua,
comunque adesso si è sbloccato questo, proprio adesso, in questi giorni qua.
Sì.
Negli ultimi 4-5 giorni ci sono state pressioni e si è sbloccato adesso, in questo momento. Già, forse sono già 2-3 giorni che gli aiuti incominciano a arrivare, quindi anche a livello di tende e queste cose.
Perché si era sentito anche nei primi giorni che c'erano stati dei tafferugli, comunque dei tentativi di scontri.
Sì, questo ne parliamo dopo.
Ah, va bene.
Sì, anche se so poco. Adesso per forza la situazione è che nel giro di qualche ora le cose escono e vanno dove devono andare, ok?
Sì.
Il governo inizialmente aveva addirittura chiesto alle ONG di avere il controllo, quindi le organizzazioni non governative, di avere il controllo delle loro azioni, cioè una cosa strana. Il governo in realtà non si sta prendendo le cose, questo è importante, perché in un primo momento si pensava. Quello che sta facendo il governo nepalese è che ha rifiutato tutti. Cioè, qua sono arrivati aiuti da tutto il mondo, lui ha spedito al mittente un sacco di aerei pieni di roba, soprattutto quelli dell'area degli amici degli americani. Anche ieri, io ho visto 2 aerei che secondo me erano americani, perché sono quelli che volano in verticale, che è la prima volta che li vedo militari. Magari non erano americani, non lo so. Comunque stanno, e vedo anche qua delle tipo aiuti internazionali israeliani. Fondamentalmente ne ha spediti tanti al mittente. Questo perché? Perché ha scelto come posizione geopolitica quella che è tutta l'area, non so se sapete cos'è il SAR.
No, di preciso no.
Il SAR è Perché praticamente è come un accordo di cambio, un po' come se fosse l'Unione Europea,
sì,
che nel 2006 è completamente operativo e che raccoglie paesi come Bangladesh, Bhutan, l'India, le Maldive, il Pakistan, Sri Lanka, le Nepal, e quindi ha scelto di farsi aiutare da questi qua, quindi di India, ma anche da tutta l'area cinese e nordcoreana. È stata una scelta politica e ha mandato indietro, non tutti, però a singhiozzo ha mandato indietro, quasi dire non allargatevi troppo, ovviamente hanno anche paura, no?
Sì, non si fidano che magari cerchino di colonizzarli.
Si vengono in mezzo. Perché comunque qua sono sempre stati abbastanza attenti a questo aspetto di queste forme di neocolonizzazione. Sapete che c'è gente che c'è il mio tavolo qui? No, ok. Poi vabbè, è una zona buona, non ho sentito di furti, però ho tutto tutta. Allora, e questo è un pochettino quello che sta succedendo, no? Queste sono le scelte, diciamo, di chi farsi
del regime, diciamo.
Sì, poi diciamo che anche gli arrivi da altre parti arrivano anche se a singhiozzo, oppure soprattutto attraverso le piccole organizzazioni non governative, che sarebbero appunto le ONG, sì, che arrivano dall'estero. Ci sono anche delle ONG italiane che lavorano qua, che io ho anche incontrato. Poi c'è un'altra cosa che è importante, che forse sembra un dettaglio, invece è una cosa importante, che andrà a aiutare una grossa area di terremotati. I cinesi sono riusciti a liberare una grande strada che va da Kathmandu a Tibet, che si chiama, adesso io non lo so se pronuncia, Highway Lara, Lico Highway, la chiamano tutti Highway, che è quella che collega appunto qua la valle di Kathmandu con l'area tibetana. Questa è una valle molto molto stretta, per cui anche con gli elicotteri non riesce ad andare, pare che non riescano addirittura ad arrivarci con gli elicotteri. E quindi questi villaggi che sono rimasti bloccati, isolati, finalmente avranno degli aiuti. Diciamo, finalmente si sta muovendo, no? Qualcosa. Ora, gli aiuti, parliamo degli aiuti, ok?
Sì.
Allora, gli aiuti sono, quelli governativi praticamente sono quasi inesistenti. Quello che io so è che questi sono andati con gli elicotteri in alcuni villaggi, me l'hanno detto, che portano le cose nei villaggi, hanno rassicurato dicendo che daranno dei fondi per ricostruire le case. Io non so quanti fondi hanno, le case sono veramente, cioè qua si tratta veramente di, come se in Italia fosse rimasta in piedi Roma e tutto il resto dell'Italia fosse crollata, capito? Cioè, questa è la dimensione.
Sì, oltretutto noi abbiamo un il precedente dell'Aquila, che insomma se seguono,
sì,
quel
no vabbè, questi io vedevo isterismi sia istituzionali che gli altri che stavano malissimo, qua non li vedi neanche che si lamentano, cioè io sono un po', vabbè, di questo possiamo parlare dopo, finiamo questo argomento.
Sì, sì,
qua gli aiuti governativi dall'estero, quindi Cina, India, tutti questi di cui abbiamo parlato. Poi ci sono gli aiuti governativi, le ONG, che ci sono quelle che arrivano dall'estero e quelle che sono invece proprio delle ONG locali, quindi di nepalesi che si sono organizzati, hanno fatto queste organizzazioni per lavorare sui vari aspetti sociali, sviluppo agricolo e tutte queste cose, che diciamo che chi si occupava di educazione, di sviluppo agricolo, così, sono tutti dirottati adesso a lavorare per il terremoto. E poi ce n'è una parte che è una parte consistente, una parte veramente meravigliosa, che è quella con cui io sono più in contatto, tra l'altro in questo momento, che è quella delle iniziative private. Le iniziative private sono dagli studenti che si mettono ad andare in giro per le strade o nelle case e chiedono cibo, sono insieme e riescono a riempire interi camion che poi mandano su nei villaggi dove c'è bisogno. Poi ci sono queste famiglie, proprio questi sono sia studenti universitari, quelle che ho conosciuto io sono famiglie che sono, diciamo, il medio di un ceto medio, non sono poveri, non sono ricchi, sono di un ceto medio, hanno la casa, hanno un camion, metto tutto a disposizione, tempo e tutto. L'iniziativa che possiamo definire privata, anche se è quella dei monasteri. Qua sono tutti molto religiosi e ci sono questi monasteri buddisti e questi sono molto organizzati, hanno delle grandi donazioni che arrivano dall'estero.
E i preti sempre.
Però diciamo che si sono occupati inizialmente di più, perché ogni i villaggi, normalmente un villaggio tibetano, questi sono in esilio, fa riferimento a un monastero e a un maestro specifico.
Sì.
Diciamo che questi si sono occupati, almeno quelli che ho visitato io, prima di quello che era il loro, diciamo, la loro parrocchia, no? E adesso si stanno occupando anche di tutti gli altri. Nel momento in cui ho da mangiare, da dormire a questi, si stanno occupando anche degli altri. Questo secondo me è ammirevole, al di là del fatto che sono religiosi o meno. E poi anche perché molto meno proseliti dei nostri, cioè non sono proseliti per niente, cioè proprio hanno un'altra mentalità. Ora parliamo della gente.
Aspetta, a proposito delle ONG di cui parlavi prima, è arrivato un SMS un po' strano che non si capisce bene, però credo di immaginare cosa abbia chiesto. Mi dice: chiedile se le ONG fanno sé intelligenti, anche quelle italiane no, cioè fanno cose intelligenti, immagino. C'è scritto fanno.
No, io lo capisco perché io sono stata molto critica con le ONG.
Sì, sì, quello.
Perché io ho visto gente che lavora nelle ONG, in un corso dirigenziale si porta via 4.000-6.000 dollari al mese, ecco. Hai capito?
Sì, sì, sì.
E poi hanno i dipendenti locali che si prendono 50 dollari al mese.
Ma guarda che strano.
Sono stati fatti degli studi circa l'utilità delle ONG. Avevo incontrato un antropologo nello Sri Lanka che aveva lavorato sullo tsunami, aveva fatto uno studio sul lavoro delle ONG, tra l'altro era anche dentro un ONG all'inizio, e aveva scoperto che le ONG fondamentalmente, un po' come i servizi, le nostre cooperative sociali, no?
Sì, sì, sì.
Offrono, la prima cosa che producono sono posti di lavoro per se stesse, sono molto anche autoreferenziali, però fondamentalmente fanno anche dei progetti, diciamo, positivi. Magari uno non li vede così equi. Nel mio caso, io che ho analizzato un po' di cose, non le vedo così equi questi aiuti. No?
Nel senso che
aiutano molto più loro stessi. Che
aiutano la struttura, no, drenano il denaro.
Ad esempio, io oggi cercherò di spedirvi questa intervista che ho fatto da ONG, che è l'unica persona stipendiata, sta prendendo 300 dollari al mese di stipendio, ed è svizzera lei. Ed è una roba che anche il suo stipendio un po' comunque ha detto, insomma, che ci sono dei donatori che pensano a quell'aspetto lì, e lei è una, sta facendo un progetto importantissimo. Quindi non è che tutte le ONG lavorano male, ci sono ONG e ONG, ci sono quelle che lucrano sui anche su questi disastri, ci sono quelle che ci fanno i soldi ma fanno anche del bene, ci sono quelle che fanno decisamente delle cose positive. Un'altra ONG che ho conosciuto ieri lavora in un villaggio tibetano e anche loro si sono dirottati sull'aiuto, anche se stavano più a progetti agricoli, si sono dirottati adesso sulla cosa del disastro, ovviamente, e loro praticamente sono americani e non sono stipendiati, cioè nel senso che si vanno a lavorare a periodi negli Stati Uniti, quando hanno abbastanza soldi, hanno tirato su abbastanza soldi per venire qua, vengono qua e aiutano questi a sviluppare dei progetti per le multinazionali. Sono proprio cose veramente genuine, quindi io ci andrò piano a essere troppo critica. Io sono stata molto critica, lo sanno, gli ascoltatori mi conoscono, ma sto vedendo anche tante cose belle, non solo brutte qua, cioè ovviamente in una situazione di disastro,
certo,
però non posso, io non posso fare una critica, cioè quello che mi è da criticare è il governo che sta facendo un tubo,
sì.
Anzi, io mi sono aggregato a un gruppo di questi nepalesi a raccogliere soldi per la strada, così sono venuti a romperci questo problema di come sta la gente, che secondo me è appunto, cioè da un lato la gente ha una cultura che si autosostiene, si sostengono tra di loro, chi ha la fortuna di avere una famiglia, no? Perché c'è anche chi non ce l'ha, c'è molta gente che vive per strada. E quindi diciamo che addirittura vedi le tendopoli con la gente che ride, che scherza. Io sono molto impressionata da questo, da non vedere tutti isterici o pressi o no? Questo è molto buono. Però ci sono dei problemi in agguato, cioè questi vivono molto sul qua e ora, e questo almeno è cosa mi riferisce questa amica, che lei lavora in un ONG appunto, che io ammiro perché non specula, e praticamente lavora sulla prevenzione perché i bambini non finiscano sulle strade. Quindi lavorano, ci sono ONG che lavorano con i bambini di strada e li tolgono dalle strade. Calcoliamo che un bambino che sniffa colla dopo 2 anni al massimo, ma anche già dopo 2 anni, ha dei danni consistenti del sistema nervoso, per cui non si ripiglierà mai più. Ci siamo?
Sì, ci sei ancora.
Ok. E quindi quando io sento parlare tanto su ONG, io ci lavorerei anche in un posto così, capito? Non, sì. Importante non speculare. Allora, il problema qual è? È che lei mi riferisce che la gente di qua lavora per dai 20 ai 50 euro al mese, è il salario medio di queste persone che sono povere, che vivono in delle, normalmente vivono, affittano una camera e ci dorme tutta la famiglia, o hanno delle casette dove vive tutta la famiglia, e diciamo sono quelli in affitto, quelli che non hanno perso la casa, questi qua. Loro cosa fanno? Cioè normalmente tu guadagni 20 euro al mese, ma ti costa affittare la casa, te ne costa 40 di euro al mese, per cui loro dormono in tipo 3 in un letto, 10 in una stanza, condizioni normali di vita di questi qua. Ora cosa succede? Succede che c'è anche una speculazione, perché delle case sono andate giù, c'è molta richiesta, e per cui addirittura i padroni di casa stanno aumentando gli affitti. Queste persone sono disoccupate in questo momento, perché prima lavoravano nell'edilizia, lavoravano nel turismo, adesso se ne sono andati tutti, cioè mi hanno detto povera, non ce n'è uno proprio, non c'è più un turista. C'è soltanto qualcuno come me, magari ha un'altra attitudine e rimane, però fondamentalmente se ne sono andati.
Certo.
Quindi loro non hanno più lavoro. Per loro rimanere senza lavoro significa finire sulla strada. Allora, e c'è un problema, è un problema grosso, per cui adesso infatti in questo ONG stanno cercando di capire, pensano di pagargli l'affitto, perché loro... con molta come dice, molte cautele, perché se tu dai in mano 10.000 rupie a uno che non le ha mai viste, a parte che se le spendono in alcol, in queste cose anche poi, no? Allora glieli danno proprio prima di pagare l'affitto, cioè è comprensibile, non c'era cultura. E tra l'altro una cosa interessante è che i pilastri delle varie famiglie, quelli che è affidabile, a cui loro possono dare soldi e dirgli non usarli per il cibo te lo diamo, devi usarli per l'affitto per non perdere la casa, perché sennò poi c'è tutta sta speculazione, cioè è una cosa che non finisce più, sono le donne. Quindi in questa società, che è soprattutto quella induista molto maschilista, mentre quella buddista è molto più paritetica, almeno qua, in questa realtà nepalese, le donne sono forti. Nelle realtà indù di solito la donna è molto schiava, però adesso sta diventando, in questa situazione diventa l'unica affidabile. Cui,
un'occasione di emancipazione.
Sicuramente. E dà anche da pensare su qual è la natura delle donne, no?
Certo.
La forza anche. Quindi c'è il rischio che tutta gente che viveva in queste catapecchie diventi strada, fondamentalmente, anche perché poi tante sono crollate, le case che sono in piedi sono di meno. Questo è un aspetto molto molto importante, cui loro alcune gruppi stanno cercando di lavorare. Un'altra cosa che è a rischio è quella delle malattie, soprattutto per l'acqua. Allora io ho chiesto come mai in montagna l'acqua c'è, mi dicono che l'acqua c'è, però i crolli, insomma, cadaveri nei fiumi, di cadaveri di animali anche, oppure sotto le macerie. Sotto le macerie mi dicono che adesso si comincia a sentire, quando passi vicino ai crolli, molto puzza. Un po' sono esseri umani, un po' sono cani, qua ci sono uccelli, qua ci sono un sacco di animali anche insomma per le strade. E quindi c'è questo forte, questa, che è un classico, diciamo che è il classico del dopo terremoto e il rischio epidemie.
Certo.
E poi passiamo al malcontento sociale. Io non ho incontrato una persona che sia contenta del governo. Tu mi hai chiesto di scontri. Io avevo saputo, però appunto tramite i canali italiani, non tramite quelli nepalesi, che c'erano stati degli scontri all'aeroporto. Quelli intendevi prima?
Sì, non solo, ma anche nei primissimi giorni, quando non c'era nulla di organizzato, dovevano proprio tirare fuori la gente dal sotto le macerie, c'erano stati alcuni scontri, delle ribellioni, perché non stavano facendo proprio nulla, l'esercito, il governo.
Penso che fanno nulla. Allora, io di questi giorni ho chiesto, in questi giorni non ce ne sono in atto di scontri. Però mi dicono che secondo loro entro la breve ci sarà
un'insurrezione.
Perché un'insurrezione no, non lo so, però ci saranno. Cioè, adesso la gente è molto presa a sopravvivere, secondo me, certo. Proprio a un livello. Poi è un po' uno shock, cioè comunque è stato abbastanza molti, no? I primi giorni sono stati abbastanza. Cioè, se guardavi proprio, dunque, io c'ho il posto in cui dormo, che c'è. Un po' per tutti, no?
Sì.
E quindi adesso sì, perché comunque ci verrà fuori man mano, normalmente succede nelle catastrofi comunque questo, che man mano si alza lo scontento perché c'è frustrazione, quindi con un governo del genere figurati, succederà sicuramente. E boh, io più o meno quello che. Poi ci sono altre cose, ma adesso non possiamo farla lunghissima, l'abbiamo già fatta abbastanza lunga. Io saluto tutti.
Va bene.
Quelli che mi conoscono non si preoccupino, mi vado a cacciare nei posti pericolosi, fa lo stesso.
Vabbè.
Non ditelo alla mia mamma. E no, vabbè, sono andata a curiosare a vedere come, se arrivano, no? Gli aiuti, perché comunque vogliamo, cioè io anche sto raccimolando un po' di soldi e voglio sapere dove metterli. E quindi sono andata a vedere, effettivamente queste famiglie sono serie, sono super oneste, mettono di tasca loro. E quindi diciamo questo aiuto auto-organizzato è quello che a cui io spontaneamente, noi mi sembra di aderire,
cerchi di aderire
più naturalezza.